Daniele Lucchetti.
Le 20 e 32 minuti, questi titoli della News 24, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo Nino Cartabellotta, bentornato a Zapping.
Buonasera Giancarlo, grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, ci aiutano i titoli che abbiamo appena fatto sentire, i titoli di News 24 che aprivano proprio con le notizie dell'ultimo bollettino. Ormai abbiamo imparato a capire che i dati quotidiani hanno un significato limitato, qualche volta di più, qualche volta di meno, un giorno si sale, un giorno si scende con il numero dei contagi, abbiamo imparato a capire che molto dipende dal numero dei tamponi, dalle condizioni in cui vengono fatte. Che cosa invece dobbiamo guardare in questa fase per capire se dobbiamo essere preoccupati o no, secondo lei, professore?
Ma intanto confermo quanto lei stesso dice, che la faccenda della non guardare i dati giornalieri ma soffermarsi, come facciamo noi ormai da mesi, su quelli che sono le variazioni settimanali. E volevo provare un po' a raccontare ai vostri radioascoltatori un po' la sequenza delle analisi settimanali GIND. Noi a partire dalla prima settimana di luglio abbiamo avuto un assestamento delle nuove diagnosi, quindi dei nuovi casi settimanali, che si sono sostanzialmente stabilizzati intorno ai 1400 settimanali, quindi significa una media di 200 al giorno, che vanno poi ovviamente a scendere nei weekend e a risalire nei giorni centrali della settimana.
Certo.
A partire dall'ultima settimana di luglio è cominciato un lieve aumento lineare che è andato da 1800 a 1900, poi 2008, poi 3004 e nell'ultima settimana praticamente 6538 e nell'ultima ancora a 9000. Che cosa significa questo? Significa che una volta che sono riattivati tutti i contatti sociali sono aumentato il numero dei contagi e questi contagi prima hanno avuto una crescita lineare e nelle ultime due settimane una crescita esponenziale. Non entro nel merito dei dettagli, ma questo significa che siamo di fronte a un aumento importante del numero totale dei casi, che è dovuto in parte all'aumentata esecuzione dei tamponi, cioè si stanno facendo molti più tamponi di quelli che si facevano nel mese di giugno piuttosto che nelle prime settimane di luglio, ma sta aumentando anche quello che è il rapporto, o si chiama rapporto tra positivi e casi testati, cioè tra il totale di soggetti che vengono sottoposti al tampone la percentuale di quelli positivi è più elevata. Quindi il numero di casi aumenta da un lato perché ne cerchiamo di più, ma dall'altro perché il virus circola in maniera più veloce e maggiore rispetto in precedenza. Ecco, questo è il quadro sul numero totale dei casi. Poi adesso parliamo un po' della situazione della gravità di questi casi.
Ecco, per esempio si dice, ma insomma non ci dobbiamo preoccupare perché per la maggior parte, per la stragrande maggioranza, qualcuno dice sono contagiati ma non sono malati, sono contagiati ma sono asintomatici. E quindi anche su questo poi riparte tutta la discussione che ci trasciniamo fin dall'inizio della pandemia: quanto pesa l'effetto degli asintomatici sulla diffusione dell'infezione. Io le confesso che ancora non ho capito, non ho visto una risposta definitiva. C'è chi dice poco o niente, quindi possiamo stare tranquilli, c'è chi dice beh no, attenzione, perché anche gli asintomatici hanno un potere a loro volta di contagio che ci deve tenere in allarme. Come stanno le cose?
La confusione a mio avviso è stata creata tra espressione clinica della malattia e diffusione epidemiologica, quindi contagio. Gli asintomatici contagiano e sono particolarmente contagiosi nelle prime fasi del contagio, quindi quando loro stessi si contagiano e che peraltro non possono essere riconosciuti. Quello che però va sottolineato rispetto ai numeri, è vero che la maggior parte di questi soggetti diagnosticati oggi, quindi quasi 10.000 negli ultimi 7 giorni, sono asintomatici, però è anche vero che noi partivamo dal 21 luglio da 732 pazienti ricoverati in ospedale e nell'ultima settimana sono 1380, cioè sono quasi il doppio. Il 27
quindi non
luglio,
sono soltanto asintomatici, no, c'è tanta gente che deve ricorrere all'ospedalizzazione anche in questa fase.
Ne avevamo 40 in terapia intensiva il 28 di luglio, oggi ne abbiamo 109. Quindi che cosa significa? Significa che l'aumentare del numero di casi asintomatici a poco è un po' come se gonfiasse questo palloncino, determinando poi un incremento prima dei pazienti ospedalizzati e poi di quelli in terapia intensiva. È evidente che siccome in questa fase noi abbiamo avuto un contagio che si è diffuso prevalentemente in fasce giovani della popolazione, stiamo vedendo un numero di contagi particolarmente elevato in fasce della popolazione che non si aggravano. Ma è evidente che siccome questi sono contagiosi quando vengono a contatto con persone anziane, che hanno pure patologie multiple, queste poi ovviamente possono finire in ospedale. E l'altra cosa che mi preme sottolineare è attenzione a confrontare questi numeri con quelli della prima fase dell'epidemia. Io ricordo che noi abbiamo avuto un'esplosione di casi prevalentemente ospedalizzati, non conoscevamo allora gli asintomatici nei mesi di marzo e di aprile, quindi i numeri non sono paragonabili. Dobbiamo fare una sorta di reset, quindi di ripartire un po' dalla prima casella, come al gioco dell'oca, partendo da quello che è la data del 3 giugno, giorno in cui abbiamo riaperto i confini interregionali e anche la mobilità internazionale. Quindi adesso stiamo monitorando un'altra fase dell'epidemia, quella della diminuzione dei casi, l'abbiamo praticamente chiusa grazie al lockdown, a tutti i comportamenti virtuosi. Adesso stiamo vedendo quanto eventuali comportamenti non virtuosi stanno facendo risalire sia i casi totali, sia i casi ricoverati in ospedale, sia adesso quelli anche in terapia intensiva.
Io però insisto su questa questione degli asintomatici, perché continua ad esserci una grande confusione. Per esempio il CDC, il CDC americano, insomma, ha emanato un'ordinanza in cui invita a non fare tamponi agli asintomatici, perché questo non servirebbe. E dall'altra parte, l'altro giorno, proprio a Zapping, dottor Crisanti ha detto: noi dovremmo addirittura quadruplicare il numero dei tamponi che facciamo. Ne facciamo 9-10 mila, dovremmo farne 40 mila, facciamo 90-100 mila, ne dovremmo fare 400 mila, proprio in relazione al fatto che si torna alle vacanze, si torna a scuola, si torna al lavoro, eccetera eccetera, bisognerebbe farne molto di più, in particolare proprio anche a caccia di asintomatici. Io seguo un po' anche il dibattito su Twitter, anche tra esperti di varie discipline scientifiche, che dicono: attenzione però a sottolineare troppo questa questione degli asintomatici, rischia di provare di creare un panico tra la gente, non dobbiamo esagerare nell'additare gli asintomatici come untori. Insomma, vorrei capire un po' meglio lei che ne pensa.
Ma guardi, io credo che il professor Crisanti ha scritto una pagina della storia della medicina durante l'epidemia da Covid, perché lo studio di Vo, citato praticamente, pubblicato su Nature e citato praticamente da tutte le riviste internazionali, ha effettuato quello che si chiama studio longitudinale prospettico dei casi asintomatici. Cioè, lui non ha fotografato soltanto al tempo zero qual era la percentuale di asintomatici, ma è andato a verificare quanti poi di questi presentavano dei sintomi. E complessivamente, che cosa ha visto? Che circa il 43% della popolazione testata era sintomatica, indeterminando a partire da quello che era un 3% iniziale, quindi di fatto i soggetti asintomatici contagio. Sono assolutamente d'accordo con lui, tra l'altro ci siamo sentiti anche prima dell'estate, anche nella vostra trasmissione, quando noi parlavamo di definire uno standard nazionale di numero di tamponi per 100.000 abitanti, perché bisogna allineare quelle che sono le capacità di testing delle varie regioni. Allora, da un lato è tutto un problema di comunicazione, perché se è vero che gli asintomatici, la maggior parte, non sviluppano malattia, almeno nell'80-85% dei casi, dall'altro, e qui vengo alla proposta di Crisanti, sono contagiosi, quindi l'obiettivo è identificarli e isolarli, che non significa mettere in moto la parte ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale, ma prevenire che questa poi venga utilizzata attraverso un contagio di soggetti più fragili. Le faccio un esempio quantitativo: nell'ultima settimana noi abbiamo un rapporto positivi su casi testati del 2,3%, è evidente che questo è una media, diciamo, di quello che andiamo a pescare, ma significa che il 2,3% della popolazione testata è positivo al virus. È ovvio che se noi aumentiamo la potenza di fuoco dei tamponi riusciamo a identificare e isolare molto più malati, prevenendo ulteriori contagi. Quindi in questa lunga fase di convivenza con il virus noi non dobbiamo fare altro che potenziare la ricerca, e infatti ne stiamo trovando molto di più e esalando molto di più, per effettuare quello che si definisce spezzare la catena dei contagi, e che non deve essere né un elemento, diciamo, di preoccupazione pubblica, né di terrorismo psicologico, ma semplicemente
Però,
per capire che...
Però, sì, professore, io ho sotto gli occhi un comunicato sottoscritto da 935 medici e psicologi aderenti all'ANPAS, che hanno scritto la seguente frase: se l'asintomatico viene considerato fonte di contagio, questo significa che scuole, aziende e altri centri di aggregazione verranno tutti chiusi e messi in quarantena. Poiché i tamponi a tappeto effettuati sulle persone sane danno spesso falsi positivi, fornendo una falsa immagini di diffusione della patologia, quando invece l'unica cosa che si sta diffondendo è la resistenza anticorpale alla malattia stessa. E chiudono dicendo: è di grande importanza sovvertire subito questa menzogna, che rischia di portarci a nuovi lockdown. per una patologia di cui si conosce meglio l'approccio terapeutico efficace, i cui decessi quotidiani sono da 100 a 500 volte inferiori a quelli dovuti ad altre malattie. Questo dicono 1000 medici circa.
Guardi, in questa dichiarazione ci sono delle cose vere, ma c'è una cosa assolutamente falsa. Il tampone non dà falsi negativi. Il tampone non dà falsi positivi. Quindi quelli che sono positivi al tampone sono infettati dal virus. Il tampone nelle prime fasi della malattia, del contagio, può dare dei risultati falsamente negativi. La strategia di isolamento dei contatti positivi è quella che viene utilizzata in tutti i paesi del mondo per ridurre la probabilità di contagio. È evidente, questo lo vedremo durante il periodo scolastico, ma anche appena arriverà l'influenza, che nel momento in cui ci saranno soggetti febbrili, se non c'è una strategia di tamponamento efficace, è ovvio che si andranno a paralizzare una serie di settori sia lavorativi sia scolastici, perché è evidente che il soggetto contagiato positivo, anche se asintomatico, può contagiare gli altri. Ovvio che ci sono tutta una serie di fattori che ne influenzano la probabilità di contagio, però al momento la sanità pubblica non ha messo in atto altre strategie. Poi è chiaro che noi possiamo scegliere di monitorare soltanto quelli che sono i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive piuttosto che i decessi e non preoccuparci della parte preventiva, ma questa deve essere una scelta di politica sanitaria, non può essere una scelta dettata da un gruppo di medici.
Allora, prima di chiudere una telefonata, Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera a tutti.
Prego.
Vorrei chiedere e vorrei capire meglio, rispetto a questi tra virgolette nuovi contagi, sappiamo che sono contagi con fasce d'età mediamente minori, però quello che servirebbe capire è se tra le persone con problematicità alte, le persone in terapia intensiva e le persone che purtroppo vanno incontro al decesso, quante sono quelle di fascia più bassa, ossia qual è il tasso, qual è la percentuale di variazione rispetto all'età media che c'era nel periodo di prima infezione. Questo non riesco io a sentire.
Grazie Claudio, mi sembra di capire, ho letto da più parti che anche tra i ricoverati in terapia intensiva l'età media si è abbassata.
Sì, l'età media si è abbassata, se guardiamo i casi totali, da circa 60 nella prima fase dell'epidemia, quindi fino ad aprile, addirittura al di sotto dei 30 anni. È ovvio che rimane più alta nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ma si è abbassata anche in queste fasce di pazienti ospedalizzati, quindi significa che comunque il virus in questo periodo sta colpendo una fascia più giovane di popolazione, un po' perché la cerchiamo di più grazie alla ricerca degli asintomatici, un po' perché forse gli anziani hanno imparato a proteggersi meglio.
Tutto qui, allora noi a questo punto ci fermiamo. C'è qualcosa che lei voleva aggiungere, qualche questione che voleva sottolineare, che io non sono stato capace di evocare?
Sì, volevo aggiungere semplicemente due cose. Questa consapevolezza pubblica dello stato in cui si trova in questo momento l'epidemia nel nostro paese è fondamentale per vincere questa battaglia di sanità pubblica. Quindi da un lato mi sento di raccomandare a tutta la popolazione di mantenere quelle che sono un po' le raccomandazioni che sono state fatte da me, cioè usare la mascherina nei luoghi chiusi ma anche all'aperto quando non si può mantenere la distanza, dare ogni forma di assembramento, lavarsi frequentemente le mani e ovviamente fare in modo che tutte quelle che sono le azioni messe in campo delle autorità sanitarie, sia delle capacità di testing, sia dal momento della sorveglianza epidemiologica, ma anche della comunicazione pubblica, vengano potenziate. Cioè è una fase di convivenza con il virus che verosimilmente sarà medio-lunga, fino a quando non arriverà il vaccino, che ribadisco, come dico sempre, deve essere vaccino a disposizione per tutti, non per piccole sottocategorie di persone. Quindi dobbiamo imparare a convivere con questa nuova normalità, senza terrorismo, senza particolari preoccupazioni, ma soprattutto senza pericolosi negazionismi che in nome di una libertà individuale rischiano praticamente di compromettere la sanità pubblica e la salute delle persone.
Molto bene, ci fermiamo qui, grazie come sempre a Nino Cartabellotta. Sono le 20:45, vi faccio sentire i titoli del TG.